Ciao viandante, qui Art ai microfoni e mi sono appena materializzato per parlarti di... Ah no, aspetta, che succede? Ci sono ben altre due persone che si sono materializzate qui con me. Come dite, parlo spesso di open source, ma ancora non c'è stata una puntata dedicata? Ma quindi cos'è questo open source? Ah, per fortuna ci siete voi. Direttamente da un altro podcast chiamato Libre Podcast. Ecco qui con me Maurizio e Apollo. Ah, poi vabbè, io non sono un giornalista, quindi presentatevi voi, partiamo magari da Maurizio.
Wow, tanto ciao a tutti, che strano trovarsi in quest'altra dimensione. Un piacere ovviamente essere stato invitato da Art. E sì, open source me ne occupo quotidianamente, lo uso quando lavoro, sono un grafico, e anche in Accademia di Belle Arti dove insegno, provo anche un pochino a portare questo tipo di filosofia ai miei studenti. Vediamo come andrà.
Interessante. E poi abbiamo anche un altro ospite. Quindi tu Maurizio hai già delle mani bene in pasta con l'open source e poi abbiamo anche Apollo. Allora mi è stato detto che Apollo è un esperto che va come un treno, quindi devo ricordare di fermarlo ogni tanto che sennò poi facciamo una puntata di 4 ore, ma intanto Apollo vuoi dire due parole su di te?
Allora, ciao a tutti, io sono Apollo, sono uno sviluppatore, vengo dal mondo dell'informatica a tutto tondo, ho cominciato su vari ambiti, da quello hardware, poi mi sono specializzato sullo sviluppo di programmi software e oltretutto collaboro con realtà di tipo di volontariato con cui recupero vecchi PC e proprio con questo sono, diciamo, incappato in una realtà legata all'open source, perché purtroppo ne avevo bisogno e anch'io come Maurizio collaboro con Libre Podcast e ti ringrazio Art dell'invito e di essere presente per questa puntata.
Ah cavolo, allora beh, direi che siamo ben carrozzati per parlare di un po' di argomenti e soprattutto appunto dalle basi, quindi non so, mi viene in mente appunto che cos'è l'open source, che è anche un termine inglese, ma poi mentre ero su internet leggevo anche ci sono altri termini simili come il free software, qualcuno poi scrive FOSS, ma poi qualcuno parla anche di licenze come AGPL, insomma ci sono un sacco di cose che andrebbero chiarite. E visto che sono qui con due ospiti, ne approfitto per farmi chiarire un po' di questi concetti proprio da loro. Magari partiamo da Apollo, dai.
Allora, però servirebbe un piccolo preambolo da dove nasce tutto questo discorso, perché ad oggi parliamo di open source. Open source è una parola semplice, open source, codice aperto, quindi la possibilità di leggere i sorgenti di un programma. Un programma normalmente gira in una codifica che una macchina riesce a leggere, quindi byte 1 e 0. Cerco di farla molto semplice. Però ovviamente questo linguaggio non è semplice da essere sviluppato per un essere umano e serve del codice che ci sta dietro la base, che è scritto in un metalinguaggio, in un linguaggio che un uomo può comunque comprendere, che abbia un significato. E nel pratico però serve fare un po' di storia, perché noi pensiamo che dopo la Seconda Guerra Mondiale, quindi negli anni 50, la maggior parte degli operatori, degli elaboratori, erano dei grossi mainframe, che si sono sviluppati poi nel tempo e avevano come sistema operativo di base una cosa chiamata Multics, che prevedeva quindi un'elaborazione centrale e molti terminali, e questa parola poi tornerà poi nel tempo, a cui gli utenti si attaccavano per avere informazioni. Nascono vari programmi tipo il Pascal, tipo il Basic, e Fortran, eccetera, eccetera, eccetera. Verso la fine degli anni 70 comincia a materializzarsi una realtà molto più solida, di fatta di elaboratori a singolo utente, e il codice da Multics, vuoi per gioco di parola, diventa Unix, unico, cioè quindi software legato alla macchina sul cui si sta lavorando. Il terminale diventa anche la macchina che elabora il codice. Ora, c'era una gran confusione in quegli anni perché ogni produttore cercava di svilupparsi una sua dimensione di codice. E abbiamo due mondi completamente distanti tra di loro, uno che parte negli Stati Uniti e un altro che si colloca in Finlandia. Da una parte abbiamo uno sviluppatore software, tale Richard Stallman, che lavorava presso un'azienda di informatica e aveva un problema con una stampante della Xerox. Xerox è un nome che torna molto spesso perché, al di là di quello che possono raccontare i media, è quella che ha inventato l'interfaccia grafica ed è quella che ha inventato il mouse. Quindi due cose che al giorno d'oggi diamo un po' per scontate, ma che all'epoca non lo erano. Xerox comunque è rimasta famosa per le stampanti, aveva fornito a questa azienda una serie di apparecchiature che però davano dei problemi, si inceppavano, erano bloccate. Stallman, da programmatore, fece del retro engineering sul codice dato e si accorse che il problema era legato a un interrupt, cioè quindi un'interruzione nel segnale dato dal driver della stampante. Chiese a Xerox di fornirgli i driver dicendo: guardate, se non siete in grado voi di riparare il codice, io ho già capito dove si trova l'errore, datemi il codice, me lo studio e mi risolvo la cosa. Xerox però, ovviamente per le licenze che esistevano all'epoca, si rifiutò categoricamente di dargliele. Così Stallman, un po' per, diciamo, orgoglio personale, un po' per necessità, prese insieme un team di sviluppatori e cominciò a ideare quello che poi sarebbe diventato il progetto GNU. Infatti GNU è un acronimo che vuol dire GNU is not Unix, è un acronimo ricorsivo che non vuol dire fondamentalmente che GNU non è Unix, non è un sistema operativo, è una società dove hanno sviluppato tutta una serie di programmi aderenti a un'etica, a un codice legato all'open source, cioè il codice una volta sviluppato deve essere rilasciato con anche il suo sorgente, in modo tale che in mancanza dello sviluppatore di base, chiunque con gli adeguati strumenti alle spalle potesse metterci le mani e risolvere eventuali problemi o apportare modifiche per il proprio interesse. Però Unix mancava di una sostanza, mancava di un sistema che si muovesse. E ad Helsinki c'era un professore tale Andrew Tannenbaum che gli studenti di informatica conoscono perché è l'ideatore del linguaggio C++. Tannenbaum aveva sviluppato un prodotto chiamato Minix, gestito a microservice, che vendeva ai suoi studenti, come adesso i professori vendono le proprie dispense, per gli studenti del suo corso, per diciamo prendere mano, pratica e approfondire concetti di informatica basilare, ma anche concetti legati alla programmazione. Infatti la maggior parte delle componenti di Minix era sviluppata in C++. Uno studente però, uno, dato il costo abbastanza esoso per l'epoca di Minix e date delle difficoltà a farlo funzionare sulla propria macchina, decise con buon tempo, visto che gli inverni lì in Finlandia sono molto lunghi, di sviluppare un proprio kernel, non un sistema operativo, solo un kernel, un qualcosa che dialogasse con la macchina e gli permettesse di eseguire programmi. In questo caso parliamo di Linux. Lo studente in questione era Linus Torvald e sviluppò in quegli anni Freaks, che poi per una casualità del destino il suo compagno che lo ostava nei server universitari rinominò Linux perché non riusciva a ricordarsi cosa gli avesse detto il compagno. Cose belle, nozioni da università. I due mondi si vennero a conoscere e da allora si parla di GNU Linux, perché Torvalds mise in concomitanza il kernel e Stallman mise tutto il resto. Infatti l'interfaccia GNOME, per dire, deriva da GNU, dal progetto GNU e i vari software che ci stanno alla base. Ora, cos'è l'open source quindi? È questo tipo di codice nato in queste circostanze, con questi scopi, e rilasciato con il suo codice aperto. Ma non è detto che sia un codice gratuito. Come dice Stallman, open source è free as free speech, è libero come la libertà di parola, ma non è free as a free beer, libero come una birra gratis. Da qui nascono poi infatti diverse diramazioni. Si parla spesso di FOSS quando ci si riferisce all'open source, cioè quindi free and open source, quindi gratis e libero e codice aperto. Il free software ad esempio è l'opposto, è codice gratuito ma rilasciato con sorgente chiuso, quindi senza la possibilità di metterci le mani. Un esempio potrebbe essere il vecchio Winamp, per chi se lo ricorda, è rilasciato, o oppure cosa potrebbe essere, facendo degli esempi, che so, un qualche codice di Apple come iTunes è rilasciato gratuitamente, ma il codice è nei server di Apple e nessuno può toccarlo. A noi viene dato il compilato, quindi la cosa eseguibile. Quindi da lì nacque questo distinguo, quindi codice aperto, codice chiuso, codice gratis, codice a pagamento. Ci fu un po' di confusione e ovviamente c'erano sviluppatori che dicevano sì, ma scusate, noi programmiamo per vivere, sviluppiamo codice aperto, ma ci deve essere un ritorno. E allora ci fu tutta una serie di iniziative, anche di tipo legale, in questo caso per la maggior parte poi svolte in America, che cercarono di dare una direzione legale alla cosa e un indirizzo di tipo anche pratico, per cui si parlò di copyleft, visto che c'è il copyright che chiude il codice e ovviamente si porta dietro il diritto d'autore. Il copyleft cerca, nell'intenzione di rendere invece questo codice disponibile, chi sviluppa in copyleft farà sì che chiunque altro utilizzi quello stesso codice e porti avanti degli sviluppi lo debba rilasciare gratuitamente. Poi le licenze si sprecano, ce ne sono di vario tipo, però dobbiamo ricordare che esistono codici aperti, però a pagamento. Questo succede per lo più nelle grandi realtà industriali, ad esempio un'azienda come Red Hat o SUSE rilascia il proprio codice dietro pagamento, mentre magari ha anche la componente che è Fedora o OpenSUSE, che invece sono gratuite. Però c'è proprio questo distinguo a livello macroscopico, diciamo, per l'utilizzatore non comune, non medio. Anche se ultimamente, vista anche la diffusione che si è avuta di questi codici, di questi programmi, di questi sistemi operativi, perché stiamo parlando anche di questo, c'è stata necessità di distinguerli, ma nella mente comune delle persone, di solito quando si parla di open source si parla di qualcosa di gratuito, e è una cosa un po' sbagliata e nemmeno giusta nei confronti di chi effettivamente ci sviluppa sopra. E fuori onda mi era stato chiesto perché il logo di Linux è un pinguino. È un piccolo episodio che capitò a Linus Torvald. In Finlandia hanno anche loro gli zoo con gli animali tipici del posto. Linus Torvald è un grande appassionato di questi animali e racconta la storia che poco prima di rilasciare il proprio codice a Stallman, venne in gita allo zoo, venne morso da uno dei pinguini scappati dalla gabbia. Questo è uno dei motivi per cui poi però
addirittura morso.
Sì, beh, questa è la leggenda praticamente, okay, che si racconta, poi la veridicità si perde nelle storielle da internet. Teniamo presente che non è sempre stato un pinguino il logo di Linux, ma per un periodo, in concomitanza con un'operazione insieme a Greenpeace, il logo fu cambiato con un vombato, un animale in rischio di estinzione che veniva travestito da pinguino di Linux. Questo successe negli anni 2000 più o meno, però è una piccola curiosità che alcuni non ricordano ed è carino ricordare invece, perché è stata una bella iniziativa, ecco.
Beh, allora sono senza parole, nel senso che la disamina è molto dettagliata, infatti hai fatto un preambolo molto ampio, ma effettivamente utile e necessario, perché se prima, cioè, siamo abituati a vedere che i software, i programmi si vendono e sono fatti così, effettivamente c'era una cosa prima e poi c'era, ormai c'era, potrei così definire Gesù dell'open source, il Richard Stallman.
Ah, il quale continua ad affermare, scusa se ti interrompo, sì? Continua ad affermare che quella maledetta stampante della Xerox continua a non funzionare.
Ecco.
Questa è una piccola, che si trova addirittura nel suo blog, se volete andare a spulciare.
Beh, quindi è un personaggio, cioè, è particolare, anche, quindi a lui dobbiamo il fatto di, appunto, che l'open source, come lo conosciamo, esiste, comunque è nato, e che le persone hanno deciso di approcciarsi all'informatica anche lasciando il codice sorgente aperto, facendolo appunto vedere a tutti e non chiudendolo dietro, diciamo, brevetti o segreti aziendali o cose del genere. Quindi, cioè, questo è un aspetto bellissimo. Cioè, una volta che uno sa che cos'è il codice sorgente aperto, dici ok, è interessante, è bello sapere effettivamente che c'è, cioè, che tutte le, il codice si vede, non ho solo la parte finale del programma, ma so esattamente come funziona. Quindi questo può essere utile, però magari noi che siamo un po' più dentro nel mondo lo capiamo perché è importante, ma magari qualcun altro che vede solo appunto l'interface software e non vede bene la differenza tra un codice sorgente aperto e no, magari potrebbe dire vabbè, ok, tanto mi dà il programma, questo funziona, che io vedo il codice dietro che non lo vedo, tanto la funzionalità la fa lo stesso, quello che mi serve lo fa lo stesso. Quindi uno potrebbe anche chiedersi perché è fondamentale l'esistenza di, cioè, che appunto Richard Stallman ha creato questo, possiamo chiamarlo anche movimento, e perché è fondamentale che ci siano programmi, ci siano nell'informatica cose che hanno il codice sorgente aperto.
Ma non è solo un discorso di programmi, è questo che vorrei far capire, perché quando si parla di open source si riguarda anche i dati che noi salviamo tramite questi programmi. Faccio un esempio stupidissimo, ma quante volte vi è capitato di avere un programma che avete cominciato a utilizzare quando eravate giovani, che magari vi veniva rilasciato con o qualche rivista, oppure l'avevate preso insieme a una periferica, che so, uno scanner, una stampante, ci avevate preso mano, poi l'azienda che produceva questo software fallisce e i vostri progetti salvati in un formato proprietario che non può essere più aperto da nessun altro tipo di programma, vengono persi, perché quel software magari non funziona più sul tuo PC nuovo e hai fatto decine di ore di lavoro per sviluppare dei singoli lavori che possono essere immagini, documenti o quant'altro, e rimangono perduti nell'oblio. E a questo si lega poi tutto il movimento legato alla LibreOffice Foundation. Voi conoscete un pochettino LibreOffice perché penso sia il tool di per Office, Suite Office, più conosciuto dopo Office di Microsoft, o alla pari, diciamo, dei Google Docs, se vogliamo. Loro fornirono un formato di lettura aperto e si prodigarono nel tempo, insieme poi ad altre società, tra cui Calligra, per intervenire in modo tale da leggere questi formati di tipo chiuso e poterli eventualmente convertire in un formato aperto e rilasciato poi tramite codice sorgente aperto. E quindi quel lavoro, quel file, quel documento, quel libro che stavamo scrivendo, che era rimasto lì incompiuto, a distanza di anni potremo riprenderlo in mano e ricominciare esattamente da dove eravamo rimasti, senza aver perso un singolo minuto del tempo che ci abbiamo dedicato. Questo è l'importanza anche del concetto stesso di open source, la possibilità di rimetterci mano, di poterci lavorare lo stesso, nonostante chi ha prodotto quel codice, chi ha prodotto quel software, chi ha prodotto quel tipo di file, ad oggi non esiste più.
Ah sì, è vero, effettivamente il formato dei dati non ci stavo pensando. Inizialmente pensavo solo appunto al programma, a come funziona nel pratico, o precisamente che cosa fa dietro le quinte, diciamo. E invece anche questa cosa dei dati che hai detto è interessante. Ma invece, Maurizio, secondo te invece perché è importante l'esistenza di codice a sorgente aperto?
Tanti sottovalutano il discorso della sicurezza. Molti dicono, quando ci sono delle brecce, che ne so, in Microsoft o altro, oddio, hanno rubato il codice sorgente, quindi adesso tutti i ladri possono scoprire com'è dietro il programma e sfruttare i buchi per rubarmi i dati o prendere il mio computer. Quando il codice è già libero e disponibile, è già sotto gli occhi di chi lo sa leggere, non di chiunque. Cioè, io potrei aprire una qualunque pagina di GitHub, farmi una scorsa e capirlo come se mi parlasse un arabo, però visto che è condiviso ed è proprio anche spesso gestito dalla comunità, è più facile anche capire dove qualcosa non va e magari aiutare sostenendolo, perché uno dei punti che poi affronteremo sarà il sostegno all'open source, e non è soltanto quello economico, ma anche il partecipare nella comunità nel evidenziare errori oppure mantenere il codice. E quindi non è soltanto codice quello che mi piace evidenziare per quanto riguarda l'open source, ma anche altre risorse di cui si può vedere sotto come sono fatte e essere usate per essere studiate, perché una delle regole dei punti che diceva Stallman era sì, il codice è condivisibile anche per essere studiato e volendo modificato. Queste cose possono avvenire anche, e comincio a entrare nel mio ambito, nell'educazione, nello studio. C'è un artista francese che mi piace tanto, che si chiama David Revoy, che è un fumettista, e lui rilascia le sue tavole a fumetti open source sul suo sito. Rilascia quindi sorgenti in Krita, in modo che chiunque possa aprirle e vedere come lui ha realizzato l'inchiostrazione a tutti i livelli separati, come ha fatto a realizzare l'acqua, quali pennelli usa, e poi anche altri formati, diciamo, un pochino più comodi per altri. Però già rilasciare questo associato a un programma open source a sua volta, perché Krita è un programma di disegno, anche lui gratuito e libero, diciamo l'alternativa a Clip Studio per chi disegna, è un modo bello anche per diffondere cultura e conoscenza, anche non necessariamente informatica.
Ah, è vero, c'è anche questa cosa della sicurezza, e poi in effetti non serve focalizzarsi solo sul codice. In generale, poi io penso che nel mio caso, siccome appunto il focus anche del mio podcast, appunto la sovranità digitale, effettivamente, cioè, per me l'open source è una delle colonne portanti, cioè una delle cose fondamentali, perché come avevi detto anche tu, Maurizio, cioè uno può, magari non tutti capiscono il codice, ma lo si può verificare, si può effettivamente vedere lo strumento che stai usando per gestire sì, le tue foto, magari può anche essere le tue finanze o dei documenti personali, qualcosa di molto privato o comunque sensibile. E se tu sai esattamente come funziona, magari non tu direttamente, ma una comunità o delle altre persone hanno verificato appunto il vario funzionamento, cioè almeno lì è molto, molto più trasparente questa cosa, ed è più possibile, penso, rimanere più sovrano dei propri dati, del proprio sistema, della propria, diciamo, informatica quotidiana che si utilizza, perché si sa esattamente gli strumenti che si hanno, che cosa fanno, in questo caso anche dietro le quinte. Quindi per me questo, cioè, è molto bello dell'open source, e cioè, vorrei che andasse avanti, vorrei che si espandesse, vorrei che lo conoscessero più persone, ma quello che vedo attorno a me è che non è che viene molto, cioè sui giornali o insomma da nessuna parte si parla dell'importanza nell'informatica del codice sorgente aperto, se non nelle riviste specializzate e non in tutte. Per fortuna poi ho trovato il podcast a cui partecipate anche voi, cioè Libre Podcast, che almeno lì un po' c'è un focus su questa cosa. Però sì, l'open source per me rimane ancora un po' nascosto, non lo so perché effettivamente. Poi magari anche per far sì che sia più visibile, un'altra domanda che mi sono fatto, ma cioè se è bello effettivamente l'open source, perché per esempio tante aziende non lo implementano, perché non se ne parla di più, perché non tutti usano questo approccio qua?
Beh, posso risponderti io in questo caso. Non è che le aziende non amano l'open source, tutte le aziende amano l'open source. Microsoft adora l'open source, perché lo facciano gli altri? Il focus è questo. Cioè, io ricordo di un'esperienza lavorativa in cui il mio titolare faceva sì che tutti noi programmatori della rete utilizzassimo sui nostri PC, nonostante arrivassero con Windows, sistemi operativi Linux, quindi in questo caso gratuiti, lo specifico perché ci sono anche Linux a pagamento, dei Linux gratuiti, e tutti i tool e software che fossero rilasciati con licenza open, perché il concetto che voleva esprimere è che a noi piacciono i software che costano zero, gli unici che devono essere pagati sono i nostri. Cioè, è una cosa, è un po' la filosofia che c'è di fondo per tutte le aziende informatiche, perché purtroppo o per fortuna, se vogliamo, perché devono dar lavoro anche a persone che hanno una famiglia alle spalle, sopra non hanno scritto Onlus, sono delle società e ovviamente hanno degli investimenti e devono avere degli utili, dei tornaconti. Quindi tante società che investono nell'open source lo fanno sapendo che c'è un tipo di componentistica che vanno a foraggiare, che è quella, diciamo, dello studio, della comprensione del codice, per dopo avere un ritorno, persone che ci hanno messo le mani, ci hanno studiato e vadano a utilizzare quel tipo di codice, magari nella sua componente a pagamento o per quelle che non rilasciano a pagamento ma si fanno pagare assistenza, chiedendo assistenza su delle cose specifiche. Ma lì escono delle diciamo delle dinamiche un po' particolari in cui i programmatori fanno delle cose che non sono proprio pulite, cercano di nascondere il codice, fanno degli arzigogoli per nascondere la funzionalità dello stesso, per cui il programmatore medio non ha voglia di perderci tempo e finisce magari per pagare l'assistenza invece che metterci la testa. È un ambito un po' complesso, cioè diciamo che con l'open source non si diventa ricchi ma non si muore di fame, ecco, cerchiamo di fare questo paragone. Ci sono tante cose che ecco, cambio leggermente la prospettiva, che forse è un pochettino più semplice. Tanti si spaventano al giorno d'oggi dell'avvento dell'intelligenza artificiale. No, non voglio parlare di questo argomento, ma voglio solo prendere uno spunto, dicendo che, adesso se l'intelligenza artificiale sarà in grado di scrivere codice, noi programmatori andremo tutti a casa, non ci sarà più bisogno di noi. Ora, a parte che ChatGPT mi sbaglia una decodifica di un file JSON che è di una banalità enorme, per cui dico, prima che arrivi a scrivere un intero programma ce ne vuole. Ma c'è anche la bisogno di avere delle competenze, delle conoscenze tali per cui interfacciarsi con l'intelligenza artificiale e farle scrivere un codice che non sia spaghetti code, che non sia un agglomerato di parole e simboli messi a caso che non funzioneranno mai. Quindi la preoccupazione non c'è per uno sviluppatore che ha coscienza della cosa, perché sa che un domani non è che l'informatizzazione sia così avanzata. Ancora oggi parlo con dei clienti, con operatori anche relativamente giovani, sui 20 anni, che si preoccupano perché una volta modificato il monitor o la videata del monitor, perdono tutto il lavoro che hanno salvato sulla scrivania del desktop. Sulla scrivania desktop, volevo usare tutte e due le parole in colpo solo, quindi io non sono preoccupato di questo, così non sono preoccupato per chi effettivamente sviluppa open source, perché dice, le aziende che effettivamente conoscono il mio prodotto sono aziende che ci mettono cuore e anima e non tutte hanno tempo e risorse per farlo. Era stato valutato ad esempio che per riscrivere tutto il codice Linux da capo, dal punto in cui sono partiti fino ad ora e arrivare agli stessi risultati, una qualsiasi azienda dovrebbe investire il patrimonio di Microsoft, Oracle, Google e Meta messi insieme.
Wow, questa non la sapevo proprio.
Perché è un lavoro enorme. Tutti vanno a rubare da quel codice, ma quel codice al momento resta ancora indipendente. Tant'è che poi le grandi società hanno sviluppato delle proprie configurazioni di Linux. Se ci pensiamo, parlo di mischio un pochettino le carte in tavola, so che non si può parlare solo di Linux parlando di open source, però è l'esempio un pochettino più calzante. Cioè Linux è solamente un kernel, il progetto GNU è solamente un progetto che fornisce una serie di tool, ma dopo le filosofie che stanno dietro alle distribuzioni che la maggior parte di noi conosce, Ubuntu, che io personalmente non apprezzo tanto, Debian, che io utilizzo invece, Arch, SUSE, Fedora, Mandriva, Centos è stata dismessa, Slackware, Gentoo, eccetera, eccetera. Ognuna prende e dedica una propria filosofia al modo di interpretare quel codice, a come rilasciare i pacchetti, a come rilasciare i programmi, gli aggiornamenti, una filosofia in tout court da seguire per quel progetto. Ed è per questo che non esiste un unico Linux, anche aggiungerei.
Ecco, per non spaventare appunto i lettori che magari sono, lettori, sì, scusate, gli ascoltatori che magari sono incuriositi da Linux ma sono un po' spaventati da tutta questa varietà, io tutte le volte faccio l'esempio delle automobili, cioè tutti noi prima o poi o dobbiamo guidare oppure dobbiamo a un certo punto scegliere una macchina che tutte quante hanno lo stesso utilizzo, cioè andare in strada, portarci avanti e indietro usando quattro ruote e un volante e un tettuccio. Quindi in base a che cosa scegli la macchina? Alle sue funzionalità, alla sua misura, magari anche al colore. Scegliere una distribuzione di Linux è anche questo. Si può partire da una di quelle, ma ci sono guide ovunque che dicono questa è più semplice per uno che comincia, poi pian piano magari incuriosirsi, capire come funziona, provarne altre magari più vicine al proprio bisogno. Diciamo che l'utente medio che abbia bisogno di un programma, di un sistema informatico, che quindi debba navigare, scrivere, mandare le email, guardare i film, può farlo con qualsiasi sistema operativo, da Windows al Mac o a qualunque distribuzione di Linux. Per colpa di Apollo io sono passato da Linux Mint a Debian, per dire, e adesso ho imparato a conoscere meglio quelle due o tre cose che prima davo per scontato e apprezzo di più anche quello che c'è sotto. Quindi non spaventatevi dalla varietà di Linux, scegliete quella, anche una magari molto popolare, anche magari adesso la dico cattiva, ma quella che non piace ad Apollo come Ubuntu.
No, no, per carità del Signore!
Ma una volta capito in generale come funziona, poi uno si sofferma su quello che gli viene più vicino. Dai, evitiamo Ubuntu, piuttosto una derivata.
Facciamo, guarda, dobbiamo scegliere, facciamo Linux Mint, dai, piuttosto, ecco. Ho cominciato anch'io con quella, quindi...
Ok.
No, sì.
Dai.
Al massimo Ubuntu, giusto per la prima ora, per dire, ah ok, funziona così, poi la rimuovi. No, ma poi
Ubuntu è quell'antica parola africana che significa io non sono capace di installare Debian.
Sì, questa è un meme, è una battuta che ho già letto in effetti da qualche parte, ma poi sì, uno in effetti che si approccia al mondo open source, si approccia a Linux, dice cavolo, in effetti ce ne sono tanti, e questa è un'altra delle cose che mi ha incuriosito, cioè nel senso, ok, ci sono aziende che usano software open source, che sono, cioè, fanno reddito, nel senso guadagnano, però appunto altri progetti sono, magari non sono a scopo di lucro, comunque si fanno, ognuno ha la propria versione e viene supportato un po', come si dice, dalla community, quindi da un gruppo di persone che lo utilizza. Alcuni muoiono, altri rimangono vivi e alcuni vengono abbandonati. Quindi questa cosa, quando uno si approccia anche al software open source, può anche andare incontro a questo tipo di cose. Quindi ok, è bello perché c'è dietro la cooperazione, la collaborazione, dove appunto più persone cercano di aiutarsi, mettere o a tradurre, che a scrivere codice, che a fare una donazione e così via. E questa cosa mi piace molto, infatti, cioè, stiamo dedicando un'intera puntata a questo. Però appunto ci sono anche delle volte in cui dei programmi, del software non vengono più supportati, e questo per me, cioè, non riesco a capire se è normale e se semplicemente bastava fare delle scelte di business, o comunque di business plan, cioè quindi impostare un certo modo per essere sostenibile e andare avanti, oppure no, sono tutti progetti un po' da ragazzo in cameretta che fa le cose e vabbè, è finito così, va bene.
Allora, ti rispondo io su questo punto, perché è una cosa con cui mi sono scontrato molto spesso. Quando si parla di progetto open source, purtroppo nei primi anni, forse di più, ora un pochettino meno, era come buttarsi in un far west, cioè tutti vogliono dire la loro, tutti propongono qualcosa di proprio, però non sempre queste persone hanno tempo, risorse di mantenere queste cose nel tempo. A un neofita che vuole provare ad avere Linux ed essere sicuro che questa durerà nel tempo, forse più delle altre distribuzioni, io consiglierei di stare su Fedora, ad esempio. Per quale motivo? Perché Fedora nasce da una partnership, ovviamente ha la mamma Red Hat dietro, che ha una partnership a stretto giro con IBM, che è un colosso dell'informatica, che tuttora vive specialmente nell'ambito server, quindi diciamo strutture business, e ha degli introiti che entrano ogni anno che sono mostruosi, per cui è una distribuzione che vive tanto per la comunità, ma vive anche tanto per diciamo i ricavati che ha la società stessa. Altre realtà, da quelle anche più sconosciute, adesso tiro fuori un esempio che non tutti conoscono, come ad esempio potrebbe essere ReactOS. Cos'è ReactOS, ad esempio? È uno sviluppo che da 20 anni più o meno è ancora in fase di alfa, quindi non è una risoluzione definitiva, dove degli appassionati, un gruppo di sviluppatori nato in Sudafrica e poi adesso ha coinvolto sviluppatori da tutto il mondo, sta cercando di ricreare tramite reverse engineering una versione open e libera di Windows. Cioè è mostruoso sta cosa qui, ed è rilasciato tutto tramite codice open source. Bellissimo. In 20 anni non sono riusciti a creare una cosa ancora stabile. Non ci sono abbastanza fondi, non ci sono risorse. Ci sono ovviamente delle beta, ci sono delle immagini da poter provare tramite macchine virtuali, quindi astraendo dalla macchina vera e propria. È un progetto bellissimo, è open source, però al momento non si concretizza. Questo spavento si può dire che è giustificato. Un consiglio che posso comunque dare a un neofita è quello di seguire alcuni siti, diciamo, di tendenza. Uno dei più famosi in assoluto è DistroWatch, che era partito all'inizio semplicemente per dare informazioni sulle 4-5 distribuzioni più conosciute dell'epoca, ed ora è praticamente un'enciclopedia che cerca di raccogliere tutte le distribuzioni Linux attive e dismesse, in modo tale che l'utente medio si possa più o meno orientare, magari seguendo quelli in cima alla classifica, che sa che sono le più seguite, che ottengono supporto quantomeno dalla community. Purtroppo è un po' una terra di mezzo, ma è anche questo il fascino, perché sì, può essere un rischio, certamente. Il fatto che però sia codice aperto, come dicevamo prima, ci permetterà tempo, pazienza e volontà permettendo, e competenze acquisite nel tempo, di continuare magari un progetto che a noi piaceva. Faccio un esempio stupidissimo. Chi ha la mia età ricorderà nei primi 2000 una distribuzione molto famosa e semplice all'uso chiamata Mandrake. Era un Linux facile, diciamo, nato da Red Hat per evitare di pagare ovviamente le licenze software, nato da un fork. Ecco cos'è un fork: è semplicemente, essendo il codice aperto, io dico da questo punto in poi prendo il codice, sviluppo una mia versione e la porto avanti per i fatti miei. Quello è un fork. Quindi ho fatto un fork di Red Hat, continuo a svilupparla per i fatti miei, è libera, però nel tempo, nonostante la grande diffusione iniziale, si è perso. Molto tempo dopo, si parla di anni, il progetto rinasce col nome di Mandriva. Dopo ha avuto mille altre ripercussioni, adesso più o meno vivacchia come distribuzione. Ecco, un neofita attualmente, nonostante tutto, non la consiglierei, perché effettivamente non dà un certo tipo di stabilità.
Io avevo cominciato proprio da lì, invece, con dei CD trovati in una rivista di Mandriva. E c'era il CD principale con l'installazione base e poi successivo uno o due con tutte le aggiunte.
Beh, questo mi fa pensare, ok, quindi cose che nascono, cose che muoiono, poi certo le distro di Linux sono un buon esempio, ma quindi, cioè, se io dovessi basare la mia, diciamo, sovranità digitale, quindi il fatto che io posso sapere come funziona una cosa, e lo baso su una filosofia dell'open source, che comunque questo modo di fare, che è a terra di mezzo, dove alcune cose nascono, alcune cose muoiono, non c'è garanzia di aggiornamenti, perché alcuni appunto sono un po' no profit, diciamo, che prendono solo donazioni, cioè no, mi sa di un po' una cosa traballante, comunque non solida.
Ti giro la domanda: chi ti garantisce che Apple e Microsoft dureranno per sempre?
Beh, non lo so, però magari nell'immaginario comune un programma per vedere una cosa che è sviluppata, non so, da due persone, e e che lo usano in 200, non lo so, rispetto a Microsoft che magari ha più incentivo, diciamo, a continuare lo sviluppo perché poi lo vende.
Ma guarda, per esempio, sempre Microsoft per quanto riguarda i cellulari. Di quello l'ha lasciato andare, ok? Che è sempre Windows in un'altra
sì, versione. Ed era Nokia, voglio ricordare, era Nokia quella che ha acquisito, non che dominava il mercato all'epoca.
Sì, è diciamo. Vero, tra l'altro lì ho consigliato un Nokia 735, mi pare un amico, Lumia, che era bellissimo e poi, insomma, è andato avanti, sì, è vero.
Io ho 950. Perché ce l'avevo, ce l'avevo anch'io. No, il punto è vero affidarsi a soluzioni open source, come dici tu, per la sovranità digitale. Diciamo che quando un'idea funziona ed è open, se per qualche motivo dovesse perdersi l'originale, probabilmente qualcuno sarà in grado di capire che era valida e quindi se la riprenderà facendo appunto un fork, come ha detto prima Apollo, oppure la comunità continua a sostenerla. Io dicevo, seguo per esempio Drupal. C'è stato un momento che è il gestore, uno dei tanti gestori di contenuti open source per creare siti web, dove è arrivato a un certo punto con la sua numerazione fino al numero 7, che aveva una certa filosofia. Dall'8 hanno detto, siamo sempre noi, ragioniamo più o meno allo stesso modo, ma strutturalmente cambiamo completamente tante cose. E da lì qualcuno ha detto, ma io ho dei siti così grossi, così impegnativi, così incastrati uno sull'altro, che non riesco a fare una migrazione sicura con il nuovo metodo. E allora cosa hanno fatto? Qualcuno ha fatto un fork, non sostenuto direttamente da Drupal, ma apprezzato, che continua a mantenere il codice dal 7 in avanti. E più che altro noi, come utenti normali, più che la parte tecnologica, dovremmo interessarci di come vengono trattati e gestiti dati. Prima si parlava appunto di usare degli standard, infatti è stato citato LibreOffice, perché in questo modo se per caso il mio programma preferito dovesse perdersi, mettiamo caso, spero che non succeda mai, ma Firefox dovesse proprio andare totalmente a scatafascio, io comunque i miei preferiti, le mie password, sono in grado di salvarmele in un formato standard e importarle da qualche altra parte. Importante è questo, avere la possibilità di trasferirmi con relativa semplicità.
Ma io ti aggiungerei anche un'altra questione. Pensate a Microsoft, Office, centinaia di migliaia di dollari investiti ogni anno, licenze in tutto il mondo, dalla prossima major release verrà droppato Publisher. Cioè, non è più negli interessi dell'azienda portare avanti questo formato.
Ah, non lo sapevo. Scusa.
Io l'ho usato per una vita, ho detto ma perché? È perché tanto gli utenti possono fare le stesse cose con altro. Sì, ho capito, ma i miei progetti, grazie a Dio che LibreOffice in qualche modo adesso sta cominciando a leggere i file .pub, ovviamente non sempre con risultati soddisfacenti, però...
Sì, ho visto, controllo, interpreta, diciamo, ti aiuta a creare una base dove se proprio vuoi andare avanti poi continui per la tua strada.
È quello il discorso. E poi anche sempre questa paura. Ricordiamo che l'ambiente di tipo server, quindi chi gestisce i nostri dati, ma io parlo a livello industriale, quindi il server che raccoglie i nostri dati, la nostra posta, le nostre transazioni bancarie, i nostri acquisti online, eccetera, non vengono serviti normalmente, poi può anche essere, ma normalmente non vengono gestiti da server Microsoft. Per lo più si tratta di server Unix, Unix-like, quindi in questo caso Linux oppure BSD, cioè è molto difficile che l'ambiente Linux tutt'core venga a mancare. Ovvio, ripeto, dipenderà magari la distribuzione che amiamo di più, forse è il caso di valutarla in base a chi ha le spalle. In questo caso io ho scelto, per scelta mia personale, Debian, perché uno ha una comunità che è enorme, veramente enorme, al parco titoli più grande in assoluto a livello di repository nel mondo Linux, ed è completamente gratuita, si paga solo l'assistenza, non c'è una Debian Pro a pagamento rispetto a quello che succede ad esempio con SUSE o Red Hat.
quindi. Però c'è anche da dire che l'utente che volesse essere proprio sicuro anche nel domani di aver sempre tutto, l'unica cosa che potrebbe fare a livello indefinito sarebbe quello di utilizzare una Linux che gli permette sempre e comunque di personalizzarsi i pacchetti. In questo caso io mi riferisco a distribuzioni come Gentoo, come Slackware, un po' meno come Arch, perché Arch comunque ha Aur che sta dietro, che in qualche modo maschera la cosa, cioè quelle distribuzioni dove si conosce veramente Linux. C'era un detto una volta che diceva, quando c'erano ancora poche distribuzioni, quando tu incominci a usare Red Hat, tu impari a usare Red Hat. Quando tu incominci a utilizzare Slackware, tu impari a usare Linux, perché c'era tutta una filosofia di compilazione manuale dei sorgenti, di creazione autonoma del pacchetto e via discorrendo. Quindi c'era molta più manualità dell'utente e anche molta più comprensione di quello che si stava facendo, cosa che le distribuzioni pronte all'uso cercano un pochettino di mascherare. Ed è giusto così. Ed è giusto così, altrimenti non, cioè, Linux resterebbe per i pochi smanettoni che hanno voglia di qualcosa di diverso, ecco.
No, ok, quindi effettivamente se vogliamo immaginare uno scenario abbastanza estremo dove bisogna scegliere degli strumenti che poi durano, che funzionano, effettivamente gli strumenti a codice sorgente aperto possono, sì è vero, da una parte se sono sviluppati da poche persone potrebbero essere abbandonate, ma se si sceglie bene e sono progetti abbastanza importanti, quelli potrebbero andare avanti all'infinito e alla peggio si trova qualcuno per portarli avanti, cose che invece nei quei software proprietari, quindi appunto la Microsoft, non si può fare. Quindi
però un piccolo appunto, non per essere puntiglioso,
sì, sì,
ma
certo,
dire sviluppati da poche persone è diciamo un po' uno sminuire quello che è il lavoro che sta dietro a centinaia di migliaia di sviluppatori indipendenti e non nel mondo, perché un conto stiamo parlando del programmino che fa, che so, picking del colore a schermo, che può essere scritto da una sola persona in una notte, si prende una pizza e una birra e lo sviluppa. Un altro conto è parlare di, che so, un desktop environment, parliamo di Gnome, che è uno di quelli più famosi, o di KDE, che dietro alle spalle hanno centinaia di sviluppatori, alcuni liberi, alcuni freelance, alcuni pagati dalle stesse società che adottano quel tipo di desktop environment. Ad esempio, quando uno pensa a Gnome, automaticamente normalmente pensa a Fedora, Red Hat ha utilizzato fin da subito l'ambiente Gnome e ci ha investito, ci ha sviluppato coi propri sviluppatori, mentre ad esempio SUSE aveva puntato sin da subito su ambienti come KDE, quindi sulle quotidiane. Anche lì poi capiamo che ci sono poi anche altre tecnologie che stanno alla base, ad esempio. Perché si sono sviluppati all'inizio solo due, poi adesso sono almeno una decina di quelli più maggiormente utilizzati, ma c'erano due ambienti grafici differenti, mentre su Windows ne abbiamo uno solo, che era il tema Luna su XP, poi modificato nel tempo con i ribbon, eccetera. Perché su Linux se ne sono sviluppati da subito due? Perché questioni di licenza. Perché KDE utilizzava delle librerie sviluppate da Nokia, tanto per ritornare con un altro protagonista precedente, e non era ben chiaro alla comunità che tipo di copyright avesse imposto sopra, o se ne avesse imposto uno, o che licenza volesse apporci. Mentre Gnome nasceva da subito come una copia di KDE, ma sviluppata dalla GNU Foundation. E anche qui ci sarebbe un intero mondo da scoprire, non ci sono poche persone che ci lavorano sopra. GIMP, che è un programma di grafica che conosciamo tutti, o OpenOffice, prima di diventare per una serie di vicende LibreOffice. Ricordiamo che OpenOffice era sviluppato da Sun, che aveva sviluppato Java, e dopo è stata acquisita da Apache, e quindi tutto il mondo Oracle, che dopo ha deciso di non investirci, ma una fetta di sviluppatori ha creato un proprio consorzio, la LibreOffice Foundation. Quindi non stiamo parlando di quattro gatti, stiamo parlando di fior fiori di sviluppatori e soprattutto di comunità molto attive nel settore. Cioè, è questo che deve... vorrei che si togliesse questo dall'immaginario. Non c'è il ragazzino che fa il programma in cantina. Qua si parla di persone che hanno uffici, palazzi, che hanno delle sedi magari sparse intorno al mondo. Cioè, non stiamo parlando di, scusami il termine, di quattro scappati di casa. Cioè, stiamo parlando di persone di un certo rilievo che si sono impegnate su quello e ovviamente hanno anche loro il loro ritorno.
Cioè. Beh, sì, sì. Infatti hai fatto bene a puntualizzare quando dicevo pochi, perché nella mia mente pensavo anche a piccole cose o piccoli fork, appunto programmini semplici per lo smartphone o appunto cose piccole, ma effettivamente se andiamo in quel un settore che hai detto tu, quindi LibreOffice o appunto distribuzioni, quelli sì ci sono, anzi sono anche contento che ci sono tanti sviluppatori, tanti sono pagati e questa cosa si porta avanti, e che solo appunto delle volte mi capitava di scegliere magari un programmino che fa una cosa specifica, ma poi non era più supportato o comunque non era più sviluppato, perché dietro c'erano in quel caso poche persone che magari non avevano neanche interesse di farci un business dietro, ma semplicemente lo facevano per altri motivi. Poi per fortuna spesso c'è qualcun altro che prende in mano il progetto. Ma guarda, porto un esempio pratico, l'applicazione Android che si chiama Yet Another Call Blocker, praticamente ti serve per bloccare le chiamate spam in automatico. Quella è un'applicazione open source che però da qualche anno non veniva più sviluppata. Adesso non ho seguito strettamente le vicende dello sviluppatore o degli sviluppatori, e a un certo punto ho letto l'altro giorno, appunto non so se neanche nel gruppo di Libre Podcast o in un altro, e che praticamente c'è una persona che ha preso in mano questa cosa, ha fatto un fork e quindi sta portando avanti questa cosa che era ferma da 3 anni. Quindi in quel caso è ottimo, però anche lì lo sta facendo perché poi lo usa personalmente, non c'è dietro un business o niente di del genere. Quindi quando mi riferivo a pochi intendevo casi piccoli come questo, e tutto qui.
Sì, poi so che ci sono comunque dei casi che effettivamente cadono in questi sviluppi. Ad esempio, uno dei casi che purtroppo mi ha visto coinvolto, perché nella mia attività di volontariato recupero PC molto vecchi e cerco di rimetterli in qualche modo nella soglia dell'usabilità. E uno dei desktop environment, quindi dell'aspetto grafico del poter mettere icone, uno sfondo, una barra dove posizionare dei menu eccetera, uno di questi si chiamava Enlightenment. Ho scoperto che chi lo sviluppava non lo utilizzava, veniva sviluppato solo perché c'erano dietro degli interessi economici, dei finanziamenti eccetera, tant'è che uno sviluppatore con un piccolo gruppo a seguito sviluppò un fork chiamato Mosca, che utilizzava fisicamente, col quale aveva dei feedback per dire: guarda, sto usando questo, non mi trovo, lo correggo, sistemo questo perché è più funzionale ai miei interessi, oppure e questo nel piccolo, parlo nel piccolo. Un altro esempio invece magari nel grande più interessante può essere, stavamo citando Gnome. Io sono partito utilizzando Linux con Gnome 2 e mi ero abituato a un certo tipo di impostazione, sia di filosofia di come venivano posti i menu, le icone e quant'altro. Quando si passò a Gnome 3 fu mezzo disastro, perché stravolsero completamente l'interfaccia del desktop, perché era pensato da sviluppatori per se stessi. Cioè, in questo caso chi lo stava sviluppando lo utilizzava, ma lo utilizzava solo per se stesso, per le proprie comodità, senza tener conto dell'usabilità generica di un utente medio. E tanti furono quelli che ne furono insoddisfatti. Ci fu una migrazione ad altri desktop environment, ad esempio XFCE, oppure Ubuntu, che aveva le risorse, perché ricordiamo che Shuttleworld non è un poveraccio, ci investì per sviluppare il suo poi ambiente desktop chiamato Unity, che poi venne abbandonato comunque, perché ovviamente mantenere una cosa del genere ha dei costi anche di un certo tipo. E ci fu anche chi ragionò in modo semplice, tra cui devo fare un plauso agli sviluppatori di Arch Linux, che decisero di dire: beh, noi facciamo un fork, portiamo avanti quello che c'è di buono fino adesso e pian piano aggiungiamo o togliamo quello che ci serve o che non troviamo utile. Nacque il desktop environment che attualmente uso, che è Mate, che è fondamentalmente un fork di Gnome 2, cioè per dire. Poi ci sono dei casi in cui le cose muoiono nel nulla. Purtroppo esistono anche quelle, cioè nel senso.
Sì, beh, fa parte un po' della vita. Quindi, cioè, se vogliamo dare un consiglio a chi ascolta della serie, a cosa prestare attenzione quando si sceglie, si utilizza questo tipo di software, cioè, penso che, da quanto ho capito, sarebbe il fatto quanto lo utilizzano, quanto è, se appunto anche gli sviluppatori lo utilizzano, questo
sarebbe importante,
sì. Quindi devi andare a scrivere a lui, ma scusa, ma tu lo utilizzi o è solo qua?
No, vabbè, qua siamo un po' sull'esagerato, però un metodo semplice che posso consigliare a chi ci ascolta e che si vuole approcciare, normalmente se utilizziamo una distribuzione ad ampio spettro, come, ripeto, per chi vuole avere la sicurezza, la cosa migliore è andare su Fedora. Là siete sicuri, ci avete IBM dietro le spalle, quella difficile che crolli da un giorno all'altro.
Ma a parte distribuzioni, cioè io parlo proprio di programmi singoli.
No, ma volevo arrivarci perché è uno step. Quindi, tanto scegliamo la distribuzione. Fedora, SUSE, Debian, Mint. A scelta, prendiamone una. Cerchiamo magari di utilizzare uno dei desktop environment più seguiti. In questo caso, se non avete esigenze di macchine troppo vecchie, vi consiglio di restare o su Gnome o su KDE. Ciascuno di questi due desktop environment hanno al loro interno un'interfaccia grafica che vi aggancia ai repository, cioè il modo in cui Linux installa i programmi, quindi fondamentalmente una sorta di Play Store, per capire chi magari viene dal mondo dei cellulari, dove ogni software viene corredato di recensioni, punteggio, numero di download, utilizzi, che in qualche modo può guidare un neofita, che è un po' le prime armi, cioè andando un po', diciamo, in questo mare magno, non va proprio la cieca, magari utilizza i software più scaricati, quelli con più recensioni, si fa un po' un'idea di quello che funziona, di quello che invece è stato messo lì, tanto per, ecco.
Sì, effettivamente questo, cioè, già dovrebbe andare, cadere coi piedi, per, insomma, cadere in piedi, come si dice. E quindi questo per quanto riguarda, sì, quindi il computer e poi i programmi che si usano nel computer. Se invece parliamo di smartphone, quindi utilizzare magari anche solo qualche programma che è a codice sorgente aperto, io in una qualche puntata precedente ho parlato di F-Droid, quindi è uno dei posti tipo il Play Store dove trovare programmi a codice sorgente aperto, però anche lì appunto ci sono dei casi in cui, ma si vede anche quando si apre su un programma, non viene aggiornato magari da X anni, quindi quello basta scorrere un pochino più giù, guardare da quanto tempo è aggiornato e lì già un po' si capisce un po' meglio per quanto riguarda gli smartphone. Se no, come dicevo anche prima fuori onda con Maurizio, che già i siti come alternative.net, ma anche un altro che è simile, si chiama alternative2 in inglese.net, praticamente lì nel primo sito ti fanno vedere i programmi più comuni, o meglio le alternative ai programmi più comuni, più famosi, quindi per esempio l'alternativa a OneDrive, l'alternativa a Google Docs, l'alternativa a Zoom oppure Google Meet e così via, e lì mostra anche perché ha senso, con un po' di spiegazioni semplici, mostra perché ha senso cercare un'alternativa di queste applicazioni famose, e ne mostra appunto alcune. Ovviamente non sono sempre perfette, magari ci sono alcuni dei compromessi da fare, altre volte invece si scoprono applicazioni e servizi che sono addirittura meglio o costano meno o sono ancora meglio dei servizi più famosi. Questo è il primo sito, alternative.net, mentre alternative2.net è semplicemente un portale internazionale inglese dove si scrive il nome di una singola applicazione, un singolo servizio, e con dei filtri è possibile selezionare quelli invece a codice sorgente aperto che sono, diciamo, simili all'applicazione cercata. Quindi se vado lì e cerco per esempio Notion, che è un programma molto conosciuto per organizzare appunti, note e un po' anche il lavoro, e quello lì non è open source, ma sotto escono degli altri programmi diversi, ma magari anche open source, ma anche non open source, poi dipende dal filtro che scegliete, però ecco lì è possibile già trovare qualche chicca e io personalmente ho trovato diverse cose interessanti. Arrivati a questo momento del podcast, purtroppo per problemi di connessione da parte mia abbiamo perso i due ospiti, quindi si sono smaterializzati prima del previsto. Avevamo comunque finito, mancavano praticamente i saluti e quindi sono qui a registrare questo pezzo che stai ascoltando dopo, il giorno dopo della puntata. Vabbè, è andata così. Volevo tantissimo ringraziare Apollo e Maurizio per la loro partecipazione, il fatto che hanno tenuto compagnia e risposto a qualche domanda. Da una parte meglio così, che abbiamo terminato un po' bruscamente, che è già la puntata è venuta fuori abbastanza lunga. Io volevo lasciare i riferimenti al podcast Libre Podcast, che è un podcast praticamente molto, diciamo, comunitario, ecco, sì, proprio come la filosofia dell'open source, che è quella di unire le forze, che è una cosa che mi piace tantissimo. E anche questo podcast, infatti, ci sono più persone che partecipano, anche chi vuole dire qualcosa, entrare in una puntata lo può fare, quindi vi consiglio vivamente, se siete interessati o volete saperne di più di questi temi, di seguire questo podcast, e vi lascerò tutti i riferimenti nelle note dell'episodio. Io spero che dopo questa puntata è un pochino più chiaro il mondo dell'open source, quindi dei programmi, software e formato di dati a codice sorgente aperto e quanto è importante per l'informatica e per in realtà il mondo intero l'esistenza dell'open source. Nelle note dell'episodio comunque lascerò alcune spiegazioni dei termini più usati in questa puntata che magari non erano molto chiari, e lascerò magari anche qualche approfondimento o qualche lettura in italiano riguardo l'open source. Adesso invece è il momento della nostra solita chiusura, quindi come dico sempre, se vuoi ripercorrere un particolare concetto, i capitoli della puntata sono sempre attivi, consultabili anche in descrizione. E come sempre, per qualsiasi domanda, considerazione, mi trovi sul canale Telegram Digidati, sul mio sito digidati.art. Se ti vai a dare una mano a questa iniziativa del podcast, del progetto Digidati, puoi semplicemente parlarne a chi potrebbe essere interessato, lasciare qualche recensione sulle piattaforme del podcast più famose, Spotify, Apple Podcast e così via. Hai anche la possibilità, se lo vuoi, di fare una piccola donazione direttamente in Satoshi al link che trovi nelle note dell'episodio. E ogni piccolo centesimo è il benvenuto e mi dà la motivazione di espandere questo progetto. Ah, e certo, ovviamente c'è anche la possibilità di proporre con la tua voce una riflessione, una domanda al pubblico del podcast. Quindi sempre nelle note dell'episodio c'è un link da cui mandare un messaggio vocale, puoi farlo e lo integrerò poi nella puntata dedicata. Io sono Art, con me sono stati Apollo e Maurizio del podcast Libre Podcast, e adesso loro si sono già smaterializzati prima e io invece mi sto per smaterializzare nel solito vortice dei dati informatici.